E anche questa sera abbiamo la possibilità di stare ancora insieme dopo 2 giorni di pausa, dopo 2 giorni di sosta. Bene, sono molto contento, quindi possiamo continuare in questa settimana a leggere insieme il libro delle Lodi, ossia il libro dei Salmi. Siamo arrivati al Salmo 7 e qualcuno ha suggerito che questo Salmo dovrebbe essere intitolato «Il giudice di tutta la terra non farà ciò che è giusto?» Mentre invece la soprascritta del Salmo ci dice, e puoi controllare anche nella tua Bibbia, lamento che Davide cantò al Signore a proposito di Cus, il Beniamita. Davide, in questo salmo, alza un lamento al Signore, un grido contro il nemico, e ne fa il tema che porta avanti nel 7° salmo. Vorrei attirare la vostra attenzione sulla fiducia che Davide ha nella preghiera dalla lettura dei primi 2 versetti. Lamento che Davide cantò al Signore a proposito di Cus, il Beniaminita. O Signore, Dio mio, in te confido, salvami da chi mi perseguita. Liberami, affinché il nemico, come un leone, non sbrani l'anima mia lacerandola, senza che alcuno mi liberi. Davide chiede di essere liberato dal suo nemico, che lo può attaccare come un leone, ossia in modo improvviso e pericoloso per la sua vita. E se vogliamo applicare questo alla nostra vita spirituale, possiamo pensare a un altro nemico, a un altro leone. Quale? Satana, il comune nemico di tutti i credenti e del quale Pietro ci dice in 1 Pietro 5, versetto 8. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, gira come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Il salmista parla di persecuzioni ingiuste, di cui troviamo il motivo nei versetti dal 3 al 5, sempre dal Salmo 7. O Signore, Dio mio, se ho fatto così, se c'è perversità nelle mie mani, se ho reso male per bene a chi viveva in pace con me, io che ho lasciato andar libero colui che mi era nemico senza ragione. Il mio nemico perseguiti pure la mia anima e la raggiunga. Calpesti al suolo la mia vita e getti pure la mia gloria nella polvere. La sofferenza dell'innocente è qualcosa di questo mondo che spesso non capisco. Non mi sforzo più di tanto nel farlo perché so che non riuscirei a venirne a capo, ma una cosa ti voglio dire. Conosco qualcuno, amica, amico, che capisce tutto questo e un giorno egli ce lo spiegherà. La conosci anche tu questa persona? È una domanda che voglio farti. La conosci questa persona? Non posso spiegare i tuoi problemi perché non riesco neppure a spiegare i miei, ma lui, il Signore Gesù, che tutto conosce, ci spiegherà tutto un giorno. Ora arriviamo a una parte meravigliosa del Salmo 7. Non è come la notte buia che abbiamo visto nel salmo precedente, il 6, ma è la luce del mattino che scaturisce da un cuore che ha fiducia in chi confida. Leggiamo quindi il passo che segue, versetti dal 6 al 10 dal Salmo 7. Ergiti, o Signore, nell'ira tua, innalzati contro il furore dei miei nemici e destati in mio favore. Tu hai decretato il giudizio, l'assemblea dei popoli ti circondi e sali a sedere al di sopra d'essa in luogo elevato. Il Signore giudica i popoli, giudica me, o Signore, secondo la mia giustizia e la mia integrità. Fa che cessi la malvagità degli empi, ma sostieni il giusto, poiché sei il Dio giusto che conosce i cuori e i reni. Dio è il mio scudo, egli salva gli uomini retti. Il re Davide non si preoccupa di fare progetti per sconfiggere i suoi nemici, ma chiede a Dio di fare giustizia e di vendicarlo. Egli ha come scudo l'Iddio del cielo e della terra e come giudice il Signore dei Signori, come ci dice il versetto seguente. Dio è un giusto giudice, un Dio che si sdegna ogni giorno. Attualmente queste parole possono essere rivolte anche al nostro periodo chiamato della nuova moralità, che altro non è se non la vecchia immoralità. Dio non è certamente d'accordo con tutto questo, perché lui non cambia i suoi parametri per conformarsi al pensiero moderno. Proprio per questo possiamo cantare con Davide, sapendo che Dio è il giusto giudice, che giudicherà chi rifiuta di pentirsi, come leggiamo. Se il malvagio non si converte, egli affila la sua spada, egli ha teso l'arco suo e lo tiene pronto, dispone contro di lui strumenti di morte, le sue frecce le rende infocate. Ecco, il malvagio è in doglia per produrre iniquità. Egli ha concepito malizia e partorisce menzogna, ha scavato una fossa e l'ha fatta profonda, ma è caduto nella fossa che ha preparata. La sua malizia gli ripiomberà sul capo, la sua violenza gli ricadrà sulla testa. Queste parole, i versetti dal 12 al 16, possono sembrare dure alle nostre orecchie, ma sono le parole del Signore, ed Egli non mente. L'ira di Dio, un giorno, si manifesterà sopra tutta questa umanità corrotta, sia quella dei tempi antichi che quelli attuali. Infatti, la storia dell'umanità è stata sovente contrassegnata dallo scuotimento delle sue basi sia morali che spirituali. Ma la nostra generazione attuale è caratterizzata particolarmente dall'abbandono di tutti i precetti divini. I principi fondamentali che finora costituivano il sostegno del nostro ordine sociale e della nostra vita personale stanno scomparendo o sono intenzionalmente modificati. L'onestà, la verità, il pudore, il rispetto dell'autorità, come pure l'ordine divino riguardante il matrimonio e la famiglia, principi questi che costituivano le basi morali della nostra civiltà, oggi sono più che mai rimessi in discussione. La legislazione tende a seguire questa corrente e diventa ogni anno più permissiva. Si facilitano comportamenti che sarebbero invece da contrastare. Tutto questo finirà un giorno, quando la pazienza di Dio sarà esaurita. Egli interverrà e giudicherà inesorabilmente. Se tu che mi ascolti vuoi essere oggi assolto da questo giudizio, devi riconoscere la tua vita sbagliata, pentirti e credere in Gesù Cristo come tuo Salvatore. Se lo farai, sarai perdonato per l'eternità e potrai lodare anche tu il Signore come Davide, dicendo queste parole che concludono il Salmo 7. Ascolta. Io loderò il Signore per la sua giustizia. Salmeggerò al nome del Signore, l'Altissimo. Amica, amico che ci stai ascoltando, sappi che Dio si occuperà del peccato e della malvagità e li sradicherà da questo universo. Ti ricordi, all'inizio avevo detto che questo salmo potrebbe essere intitolato «Il giudice di tutta la terra non farà ciò che è giusto?» Possa tu non essere fra le persone che giudicherà, ma fra coloro che possano invece dire con gioia «Sia lode al Signore per la sua grazia e il suo amore infiniti». Questo che ora consideriamo è un salmo messianico che enfatizza l'umanità di Cristo e la sua vittoria finale come uomo. I salmi messianici sono chiamati così perché vengono citati nel Nuovo Testamento come riferimento diretto al Signore Gesù Cristo. Il Salmo 8 è citato 3 volte nel Nuovo Testamento e anche lo stesso Signore Gesù citò questo stesso salmo. In Matteo 21, versetto 9, è riportata quella che viene chiamata l'entrata trionfale di Cristo a Gerusalemme, dove i bambini al Tempio dicevano «Le folle che precedevano e quelle che seguivano gridavano «Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi». I capi sacerdoti e gli scribi infuriati dicevano «Sentite che cosa stanno dicendo?» È stato allora che Gesù ha detto, parole che troviamo in Matteo 21, al versetto 16, e gli dissero, «Odi tu quello che dicono costoro?» Gesù disse loro, «Sì, non avete mai letto. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto lode?» Il Signore stava appunto citando il Salmo 8, il versetto 2, dove è detto, «Dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto una forza a causa dei tuoi nemici per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore». Stava dicendo, in poche parole, ai sommi sacerdoti e agli scribi, che sarebbe stata una buona cosa leggere la scrittura, così avrebbero capito il perché delle esclamazioni di quei bambini. La seconda citazione di questo Salmo 8 si trova in 1 Corinzi 15, versetto 27, il capitolo della resurrezione. Al versetto 6 leggiamo, «Tu lo hai fatto dominare sulle opere delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi». È piuttosto ovvio che questo Salmo non si riferisce ai nostri giorni, come spiega Paolo. Ci dice infatti in 1 Corinzi 15, 27, «Difatti, Dio ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi, ma quando dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che colui che gli ha sottoposto ogni cosa ne è eccettuato». Oggi non vediamo tutte le cose messe sotto di lui, questo è certo. Ma la citazione più completa si trova in Ebrei 2, nei versetti dal 5 all'8, e ci fa conoscere chiaramente che il Salmo 8 si riferisce al Signore Gesù Cristo, dicendoci, «Difatti, non è ad angeli che Dio ha sottoposto il mondo futuro del quale parliamo. Anzi, qualcuno in un passo della scrittura ha reso questa testimonianza. Che cos'è l'uomo perché tu ti ricordi di lui, o il figlio dell'uomo perché tu ti curi di lui? Tu lo hai fatto di poco inferiore agli angeli, lo hai coronato di gloria ed onore. Tu hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, avendogli sottoposto tutte le cose. Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. Al presente, però, non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. Viene di nuovo portato alla nostra attenzione che, nel tempo in cui viviamo, tutte le cose non sono lasciate sotto il suo controllo. Ovviamente, quindi, il Salmo 8 sta guardando al futuro. Leggiamo come prosegue il passo di Ebrei. Al versetto 9 leggiamo: «Però vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti». Dopo questa ampia rassegna di versetti, possiamo quindi dire che il Salmo 8 ci parla ampiamente di Gesù. Ora, questo secondo grande salmo messianico, il Salmo 8 che stiamo appunto studiando, inizia con l'affermazione: «O Signore, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra!» E lo stesso salmo si conclude con queste parole: «O Signore, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra!» Ovviamente è sempre da tenere presente che non è in riferimento al momento che stiamo vivendo. Oggi il nome di Dio non è considerato eccellente su tutta la terra. Tutto il riconoscimento che Dio riceve oggi è negativo, nel senso che il più delle volte è da più persone riconosciuto come responsabile di tutto ciò che accade di brutto all'umanità. In questo modo, quindi, il nome di Dio viene bestemmiato. Il primo versetto del Salmo 8 è una profezia. Esso guarda verso il futuro, un futuro glorioso. È un salmo messianico nel quale vediamo l'uomo di Dio. In esso viene messa in evidenza l'umanità di Cristo, la sua ultima vittoria come uomo. Nel Salmo 2 abbiamo visto l'uomo che rifiuta Dio e si ribella a Lui. Nel Salmo 8 vediamo che l'uomo alla fine ottiene il controllo di questa terra e verrà il giorno in cui il nome di Dio sarà eccelso in ogni luogo della terra. Il Salmo 8 è un salmo di Davide. Questo salmo spazia dai cieli, la luna, le stelle, a prendersi cura di un bambino. Questo salmo è anche in accordo con il Salmo 9, un altro salmo che parla delle scritture, della natura e del sole. Ma leggiamo ora i primi due versetti. Al direttore del coro, sulla Gittea, Salmo di Davide. «O Signore, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra! Tu hai posto la tua maestà nei cieli. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto una forza a causa dei tuoi nemici per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore». Il Signore chiarì la verità contenuta in questi versi quando, mentre era sulla terra, disse in Matteo 18, versetto 3: «In verità vi dico, se non cambiate, non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli». Erano i bambini, infatti, a gridare durante la sua entrata trionfale a Gerusalemme. E in Matteo 21, al versetto 15, leggiamo: «Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedute le meraviglie che aveva fatte e i bambini che gridavano nel tempio, Osanna al figlio di Davide, ne furono indignati». E per ricevere questa gloria dobbiamo aspettare che Gesù ritorni di nuovo su questa terra. Allora farà una vera entrata trionfale quando ristabilirà il suo regno. Questa è solo una piccola immagine del fatto che Lui ritornerà sulla terra. Nel frattempo dobbiamo convertirci, dobbiamo pentirci dei nostri peccati, credendo in Lui, diventando come dei piccoli fanciulli. Come piccoli fanciulli siamo invitati a mettere da parte ogni nostro orgoglio, ogni nostro vanto, andando a Lui con una semplice fede. È incredibile ed è eccezionale la fede dei bambini. Nel Salmo 8 vediamo il Signore come creatore. Abbiamo la natura, la creazione e l'uomo, la creatura. Vediamo una relazione qui nel versetto 3, leggiamolo: «Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte». E fermiamoci un attimo. La frase «che tu hai disposte» che abbiamo letto significa che Dio le ha messe lì, al loro posto. A volte mi chiedo perché le stelle siano dove sono. È Gesù che le ha volute proprio lì ed è Lui che ha messo ordine in ogni cosa. Dio ha messo la sua gloria nella creazione. I cieli sono opera delle sue dita. Per noi è qualcosa di grandioso e c'è gloria in ogni cosa che ha fatto. Ma noi non adoriamo la sua creazione, noi adoriamo il Creatore. Il lavoro delle sue dita parla della sua gloria, del suo potere. Ma considerando tutto questo, il salmista al versetto 4 si chiede: «Che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura. Ci sono ancora ai nostri giorni persone che si pongono il problema e la domanda: cos'è l'uomo? L'uomo è una creatura complicata e meravigliosa e giustamente qualcuno lo ha chiamato il capolavoro di Dio. La Bibbia dice con chiarezza che Dio ci ha creati, ci ha messi sulla terra, ma nonostante questa precisa affermazione ci sono ancora persone che oggi si chiedono come sia finito lì. La Bibbia ci dice ancora che successivamente l'uomo, messo alla prova, si ribellò disubbidendo a Dio e perse la sua immortalità. Ora ci si domanda: perché Dio dovrebbe interessarsi all'uomo? Perché non l'ha semplicemente spazzato via, liberandosi di lui? Si dice spesso, vedendo i vari fallimenti dell'uomo, che egli sia un grande fallimento. Non piace sentirsi dire questo. A noi piace sentirsi dire che siamo intelligenti, capaci di portare avanti le cose con successo. L'uomo, però, con la sua ribellione al Signore, ha fatto un caos di questo mondo. E a questo riguardo il salmista si chiede: che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Vi dico con sincerità, amici, che l'uomo è importante per Dio. 2000 anni fa il Signore Gesù venne su questa terra e morì su una croce per mostrarci che Lui ci ama. Non ci ha salvati per amore, ci ha salvati per grazia, perché noi non avevamo nulla da offrire. Nessuno di noi era degno di essere salvato. Eppure Dio, il Figlio, venne su questa terra proprio per noi. Io non so se ci sono degli altri pianeti abitati, ma so che Cristo non è andato su di essi per morire su una croce. È solo qui che è venuto per questo motivo. Ecco cosa ci dice il versetto successivo. Eppure tu l'hai fatto solo di poco inferiore a Dio e l'hai coronato di gloria ed onore. Quando il Signore Gesù apparve nell'Antico Testamento, apparve come l'angelo del Signore. Ma quando andò a Betlemme, apparve a un livello più basso di questo. Egli venne allo stesso livello degli uomini. Tu lo hai fatto dominare sulle opere delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Così dice il versetto 6. All'uomo era stato dato il dominio sull'opera di Dio, ma con il peccato perse anche questo diritto. L'uomo non controlla questo universo oggi. La scienza pensava di avere le cose sotto controllo, ma ora vediamo che la scienza usata impropriamente ha inquinato questa terra e sembra che stia diventando un cassonetto della spazzatura. Se fino ad ora hai adorato la scienza e vuoi liberarti della spazzatura, hai bisogno di un Dio che possa aiutare. Egli è Gesù. Leggiamo ora i versetti 7 e 8 dal Salmo 8, dove vengono elencate le creature di Dio sottoposte all'uomo. Pecore e buoi, tutti quanti, e anche le bestie selvatiche della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, tutto quello che percorre i sentieri dei mari. Solamente Dio è colui che ha fatto ogni cosa. Lui è il creatore. Dio fece le bestie dei campi, gli uccelli dell'aria, i pesci del mare. Ha creato me e te. In Romani, al capitolo 1, versetto 20, Paolo dice: infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili. Possiamo vedere l'opera delle mani di Dio guardandoci semplicemente attorno. E un giorno ogni cosa glorificherà il suo nome, come troviamo scritto nell'ultimo versetto del Salmo che stiamo considerando. Andiamolo a leggere. Oh Signore, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Non oggi, ma un giorno il nome del Signore sarà esaltato in tutta la terra. Oggi viviamo in un universo che geme ed è in travaglio e aspetta la redenzione, come ci è detto in Romani 8, al versetto 22, dall'Apostolo Paolo. Dio è superiore a tutta la creazione e ha stabilito la sua gloria nei cieli. E lassù c'è quell'uomo che 2000 anni fa scese su questa terra per nascere a Betlemme. Ora è seduto nella gloria, alla destra di Dio, e solo per fede siamo in grado di vederlo, come ci è detto in 2 Corinzi 3, versetto 18. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. E ancora in 1 Giovanni capitolo 3, versetto 2, ci è detto con chiarezza questo: carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Che gloriosa prospettiva per un figlio di Dio! Vorrei di nuovo ricordarvi che questo è un salmo messianico, in cui quindi si enfatizza l'umanità di Cristo, la sua vittoria finale come uomo. Abbiamo infatti visto un salmo che canta le lodi del nostro Salvatore, l'uomo che si è abbassato, che è morto, ma è risuscitato ed ora è asceso in cielo presso il Padre. E mi fermo qua per quanto riguarda il nostro primo appuntamento di questa settimana, quindi vi invito a risentirci domani per leggere altri salmi insieme, per leggere qualcos'altro intorno a questo libro, questa raccolta dei salmi che è al centro, abbiamo detto, della Bibbia. Quindi appuntamento domani. Ciao.